Allora, ho messo recording, sì. Ok. Allora, prima di tutto, se c'è qualche domanda su quello che, perché ad esempio qualcuno ha ascoltato quelli che stanno in America, non sono in sintonia con noi. Magari c'è qualche domanda di qualcuno che ha ascoltato dopo. Se no passiamo subito.
Padre Armando, buongiorno. Gentilmente, potrebbe riprendere il concetto delle tre dimensioni del peccato?
Sì. Vi ho messo anche il
Grazie.
foglio. Non so se avete visto, vi ho messo molto di più, vi ho messo nel file, nella chat, vi ho messo un file della conferenza che ho fatto ieri sui tre livelli del peccato. Comunque,
Allora, vabbè.
non riassumo molto
Grazie.
semplicemente, però dico, andate poi lì c'è, è ampliato nel file, quindi avete di più. Il cammino di conversione è un cammino graduale. E si passa da una conversione morale a una conversione al Vangelo, cioè il Vangelo nostro è Gesù, a una conversione all'amore. La pienezza della conversione si ha nella terza fase, quando sei convertito all'amore. Ma l'amore non nel senso equivoco, ma nel senso cristiano, cattolico, che è l'amore come Gesù ci ha insegnato, l'amore crocifisso. La prima fase è morale, nel senso che la persona riconosce, passa dal senso di colpa al pentimento. Il senso di colpa è la rabbia contro se stesso perché sono finito male, perché ho finito i soldi, perché adesso devo mangiare con i porci e sono arrabbiato con me stesso. La seconda fase è ho peccato, voglio tornare a casa, voglio star bene. Ecco, una cosa che non vi ho detto ieri. Il malessere che mi porta al Signore, il malessere, perché voglio star bene, quindi non è la ricerca di Dio, ma è la ricerca del benessere, di stare un po' meglio. Qui non c'ho neanche da mangiare, andiamo a casa, mi darà da mangiare, ma non torna da figlio, non torna da figlio, torna perché non può pensare di essere amato dopo tutto quello che ha combinato. Però è pentito, è iniziato il pentimento. Cioè è passato dal senso di colpa a riconoscere che ha peccato contro Dio. Molti si fermano al senso di colpa e tutta una vita rimangono su un senso di colpa per un peccato particolare che hanno fatto, no? Come può essere un peccato gravissimo, non so, un tradimento, del coniuge o qualche deviazione sessuale o l'aborto, no? E quindi hanno un grande senso di colpa per quello che hanno fatto, ma quel senso di colpa non vuol dire che sono pentiti, perché il pentimento riguarda tutta la vita. Cioè, io mi leggo come peccatore, mi leggo come quella lumaca del Monforte che dove passa lascia la brava. E allora comincio a vedere il mio peccato nei confronti di Dio, che ho offeso Dio, ho meritato l'inferno. Questo è pentimento. Ma è ancora mancando Dio, non c'è l'amore ancora. È timore servile. Ma è una attrizione, che è un pentimento, è una contrizione imperfetta. Ma è sufficiente. È sufficiente per accostarsi al Signore. Perché il Signore è buono. Non pretende che lo amiamo subito se ancora non lo conosciamo. E intanto il più grande segno che Dio mi ama nella mia vita è il malessere. Il malessere è il più grande segno. E vedete che alle volte, cercate di capirmi bene se c'è qualche psicologo. L'altra volta c'era una psicologa, tanto simpatica, poi me l'ha detto alla fine. No, perché io dico sempre, quando parlo di queste cose, dico sempre che io ho fatto 3 anni di accompagnamento psicologico e lo rifarei, no? Perché mi è servito, quindi non parlo con un astio nei confronti della psicologia. Per carità, sono amico di diversi psicologi che collaboriamo, io li mando anche alle persone. Quindi questa è una premessa per farvi capire che io non sono contro la psicologia, ma alcune deviazioni bisogna tenerne conto. No? Che alle volte lo psicologo fa un danno tremendo, perché il suo compito è umano e cerca di levare il malessere. Cerca che la persona stia bene nel suo malessere. Ora capite, quel malessere glielo manda il Signore spesso, non sempre, no? Ma spesso lo manda il Signore per attirarlo a Lui. Lo psicologo interviene perché non abbia più il malessere, quello quando va dal Signore, non so se mi spiego, io ho semplificato, ma tenete presente questo. Invece l'altro giorno è stato molto bello che è arrivata una persona mandata dallo psicologo, perché dice, molto simpatico, cosciente, mi dice, guardi, dice padre, io sto facendo un cammino psicologico. E siamo arrivati a un punto che lo psicologo mi ha detto, io non ti posso fare più niente, devi andare dal prete a confessarti. E quello aveva capito tutto. E che bella confessione che ha fatto, ma che bella, no? Perché un conto è gestire delle ferite che uno possa avere ricevuto nel passato, eccetera. Un conto è assopire tutti i malesseri che la persona ha, che sono malesseri che lo porterebbero a Dio, a gridare, Signore salvami, ho peccato, aiutami, chiuso qua. Allora, dove siamo? Cosa stavamo dicendo? Perché io qui c'ho questo sole.
Secondo livello abbiamo visto.
Sì, sì, però c'ho questo sole che mi disturba perché non ho le tende, devo far mettere le tende. Allora, ah no, è andato via internet. È tornato, ecco, perché ho spostato il computer. Allora, il primo livello è questo del senso di colpa che uno si avvicina a Dio per il malessere. E poi c'è il secondo livello, che è la contrizione, e che è la scoperta dell'amore di Dio. E che si identifica con la conoscenza dell'amore di Cristo, perché Cristo è morto per te, ha dato la vita per te. E allora capisci che il tuo peccato non era solo una colpa e un'offesa a Dio che ti causava l'inferno, ma sei costato la morte di Cristo, il sangue di Cristo. Cristo è morto per te, allora è un dolore profondo per il tuo peccato, perché sei, come si dice, colpito, però è un dolore dolce, perché vi ho citato Zaccaria che in Giovanni 19 lo cita, un fiume di consolazione, guarderanno a colui che hanno trafitto, ne piangeranno il lutto, ne faranno il lutto, cioè piangeranno, ma un fiume di consolazione, di grazia arriverà su Gerusalemme. Per cui San Paolo VI diceva il Venerdì Santo, Cristo è morto, ucciso, dai nostri peccati piangiamo. Cristo è morto, ucciso per i nostri peccati, esultiamo di gioia. Capite? Esultiamo di gioia. E poi, è questo, su questo punto del pianto, del dolore per i peccati, deve avere anche un aspetto ecclesiale, nel senso che la Chiesa piange perché il suo Signore continua a morire perché Lui è morto una volta per tutte sulla croce, una volta per tutti. Non è che continua a morire, no? Ma è morto per i peccati di tutti i tempi, quindi i peccati di tutti i tempi erano presenti a Lui. E questo, la sposa è addolorata, perché lo sposo continua a morire, perché in ogni Eucaristia rende sempre presente la sua morte, no? E allora ecco le lacrime della Madonna. Le lacrime della Madonna a Siracusa, le lacrime della Madonna alla Salette. Poi altri luoghi ha pianto, però questi sono luoghi dove la Chiesa l'ha riconosciuti. Quindi io cito questi due. E perché piangeva la Madonna? Per i peccati piangeva. Piangeva per i peccati. Perché aveva il cuore, perché vedeva queste persone che nonostante suo figlio sia morto per loro, loro camminano in una via di dannazione. E questa è la ferita enorme che ha la Chiesa, la prima ferita che ha la Chiesa, la prima, la principale, che deve essere sorgente anche nelle sue preghiere. E questa ferita mi sembra che ce la siamo dimenticata.
No.
Perché certe preghiere che noi facciamo, permettetemi di dire, mi sembrano piagnistei. Piagnistei che facciamo al Signore. E io sto male, e qui muoiono tutti, e abbi pietà di noi, e di qua. E vogliamo che Dio asciughi le nostre lacrime. Ma la Chiesa vuole asciugare le lacrime del suo sposo. Quindi, quando noi andiamo a vedere nella Bibbia le varie preghiere che ci sono state quando le persone stavano male, quando stavano in cattività, quando stavano in Babilonia, quali erano? Signore, abbi pietà di me, vedi, non abbiamo più niente. Ci hanno ammazzato tutti, le nostre donne sono state violate, non abbiamo più, come si dice, il Tempio. E piangevano su di loro, ma aggiungevano, e questo non si sta aggiungendo più. Non aggiungevano, Signore, lo sappiamo che questo è causato dai nostri peccati. Signore, lo sappiamo che ce lo siamo meritati. Signore, lo sappiamo e da oggi ti promettiamo di comportarci meglio. Questo non si dice più e questo mi fa infuriare. E mi fermo qui. Chi vuol capire, capisca. E questo è il secondo, come si dice, aspetto del peccato. Perché per il peccato è morto Cristo. Cristo non è venuto a farsi una passeggiata. E non è venuto a fare dell'umanità una famiglia unica senza di lui. Senza di lui. No. Non è venuto a fare una famiglia unica senza di lui. Come qualcuno ha detto in questi tempi. Esattamente ieri sera. Che l'umanità sia tutta unita nella pace, sì. Ma lui è venuto a fare tutta l'umanità nella pace di Cristo, tutta l'umanità che riconosce il Cristo, tutta l'umanità che accoglie Cristo. Questa è la missione della Chiesa. Avere una famiglia umana dove si vogliono bene, quello è lo scopo della massoneria. Una famiglia umana dove non si ammazzano, dove si rispettano, ma Cristo non c'è. E quindi ognuno fa tutto quello che vuole. Questa non è la missione della Chiesa. E mi fanno infuriare quando distolgono la missione della Chiesa. La missione della Chiesa è Regnum Christi, il regno di Cristo. La famiglia umana che diventa casa di Dio, la famiglia umana che diventa famiglia di Dio, non il girotondo delle religioni, non una famiglia umana che fa come è bello stare insieme, quanto sei bello tu, quanto sono bello io. È bello Gesù Cristo e non si dice più questo. E questo mi fa infuriare. E non so perché questa signora qui mi ha chiesto di... Perché io fino a più poco fa dicevo non devo parlare, Armando, non devi parlare, devi stare zitto. Perché qui rischio grosso. Però si vede che lui non vuole che io stia zitto. Perché queste cose danno fastidio al Signore. Danno fastidio. Quando c'era la peste, si faceva una processione, San Carlo faceva la processione e chiedeva perdono dei peccati del mondo. Perché... Qui del peccato non si parla più, si parla solo della sofferenza che viviamo noi. È grande, ma ci vogliamo mettere in testa che questa sofferenza è causata dal peccato? Ce lo vogliamo mettere in testa? Vogliamo ricordare al mondo che c'è un creatore da rispettare e non si rispetta più? In America stanno facendo gli esperimenti con i genomali, come si chiamano, io non sono scienziato, comunque per fare l'incrocio tra l'uomo e l'animale. Ma qui siamo impazziti. La Chiesa dovrebbe essere un altoparlante di urlare. Non è lecito, come qualcuno urlò. Ma l'italiano non ha testa. Non so se mi spiego. Sta succedendo di tutto nel mondo. I nostri figli gli bloccano la cosa lì, come la pubertà, perché devono cambiare sesso. E li amputano. E c'è una strage di innocenti incredibile. E noi non diciamo niente. Quando queste sono occasioni dove dovremmo urlare, che l'uomo viene vilipeso, l'uomo viene altro che coronavirus, il peccato, il danno che fa il peccato, altro che coronavirus. E qui era tutto un piagnisteo sui nostri morti, sulle nostre famiglie, e una lacrima alla Madonna, gliela volete asciugare? Una lacrima. Ma basta, chiudo. Poi il terzo livello. Il terzo, e pregate per me perché queste cose non mi portino qualche agente dei carabinieri qua, quegli altri tipi carabinieri, e mi dovete portare le arance a Castel Sant'Angelo. Allora, il terzo livello è che avendo conosciuto Gesù, avendo capito Gesù, avendo accolto Gesù, Gesù mi dà il suo spirito, che è l'amore. E l'amore mi lavora, mi spinge, mi illumina, mi guida e io capisco che non ho amato. Capisco che il mio peccato era rifiuto dell'amore, chiusura all'amore, negazione all'amore e capisco che la mia vita era vuota, morta senza l'amore. E allora non leggo più le cose se non come amore, perché ho ricevuto l'amore di Gesù e quell'amore di Gesù mi fa capire che devo amare. Devo amare innanzitutto il Padre, e la deve finire una certa educazione cristiana di dire che Gesù è venuto a insegnarci a volerci bene. Non è vero! Gesù non è venuto a insegnarci questo. Gesù è venuto a insegnarci di amare il Padre, di fare la sua volontà. E poiché la volontà del Padre è che amiamo i fratelli, allora amiamo i fratelli. Ma possibile che quello che è venuto a insegnarci nessuno lo ricorda più? Fare la volontà del Padre? E se non faccio la volontà del Padre, non amo i fratelli. Perché tutti citano Giovanni 1, Giovanni 4, quando Giovanni dice chi non ama il fratello che vede, non ama il padre che non vede. Ma tutti citano questo. Ma perché non citano Giovanni 1, 5, dove Giovanni dice l'inverso? Dice non ami il fratello se non osservi i comandamenti. Allora sei un bugiardo, se non osservi i comandamenti dici io ti amo, io voglio bene al fratello, sei un bugiardo. Perché non osservi i comandamenti di Dio. E se non ne osservi uno, sei un bugiardo, non ami, non ami. Ma è possibile che queste cose nessuno più le dice? E deve essere un povero prete squattrinato, che non volevo dire un'altra parola, mi è uscito squattrinato, a dirle. Questa è la Chiesa deve dire la verità, deve dire la verità. Non queste preghiere sviolentate, gna gna, piangiamo e piangiamo perché stiamo male. E la Madonna piange. E io voglio asciugare una lacrima alla Madonna. E in fin dei conti i nostri morti sono paradiso. Attraverso la sofferenza il Signore se li ha portati con sé. È certo che ci fa soffrire, ma certo che ci fa soffrire. Vedere i nostri morti morire senza un funerale, certo che ci fa. Ma chiediamoci perché siamo arrivati a questo. Nessuno se lo chiede perché. Nessuno se lo chiede perché. Basta, chiuso. Ma perché mi hai fatto quella domanda, figliola?
Che Dio ti benedica, padre Armando.
Non lo so. Non lo so. Perché siete...
È pura verità, padre Armando, pura verità.
Non so, però la verità dà fastidio a qualcuno. La verità dà fastidio a qualcuno.
Ma la verità ci rende liberi. La verità ci rende liberi.
Io cerco di dirla la verità.
Non sei solo, padre Armando, non sei solo. E questo ti deve confortare, tu lo sai.
Condividiamo pienamente. Condividiamo, siamo con te veramente, di cuore
Vediamo a Castenza
tanto come San Pietro. Quando voi dite state con me, mi fate star male. Noi dobbiamo dire stiamo con Gesù Cristo e la Madonna. E allora sì. Stiamo con la Chiesa.
Ma perché tu stai con Gesù Cristo?
Ma tu in persona Gesù.
Ecco. Vabbè, certo. Adesso non voglio rovinarvi i vostri esercizi adesso. perché qualcuno può essere indisposto anche a sentire queste cose, perché fanno male. E scuotono le nostre certezze che avevamo e sulle quali abbiamo messo tanto affetto. E allora l'affetto poi ti porta a non vedere bene la verità, perché è un condizionamento. Solo una persona molto sincera, solo una persona molto schietta riesce a non lasciarsi condizionare dal suo affetto. E non è facile, non è facile, perché quando tu ami qualcuno, quando ami qualcosa, vedi tutto, cioè non riesci a credere che quella persona... Io l'ho vissuto con quel carismatico, vi ho accennato, no? Che ha ancora fama di santità, ma è morto. Ma vi posso assicurare che di santità non ce n'era assolutamente niente, non c'era manco un pizzico di santità. Forse in alcuni periodi della sua vita sì, ma infatti è stato condannato per disobbedienza. E quando tu disobbedisci, certamente non sei santo. Eppure c'è ancora fama di santità. Eppure noi seminaristi lo amavamo. Io vedevo che c'era qualcosa che non andava. Lo vedevo, perché quando tu non sei santo, la tua non santità emerge. Però era tanto l'affetto che avevo, che dico, ma lui è santo. Facevo questo ragionamento. ma lui è santo. Si vede che non è così, non è così. La mente il Signore ce l'ha data come sacramento di salvezza, la devi usare, il giudizio lo devi usare, lo devi usare, e devi avere dei giudizi che ti aiutino a purificare i tuoi affetti, a purificare i tuoi affetti. E perché noi poi a un certo punto ci siamo liberati, perché eravamo plagiati da questo individuo. Grazie a Dio ci siamo liberati, ma altri no, altri sono ancora schiavi di lui, anche se è morto, no? Perché avevamo affetto. Allora, un certo nostro affetto anche alle cose buone, alle cose belle che viviamo, può essere un intralcio a capire la verità. Perché l'affetto ti porta a voler salvare ciò che ami, voler salvare ciò che ami. E allora non è facile questa situazione di Chiesa, perché noi la Chiesa la amiamo e siamo stati educati ad amarla, la Chiesa. E allora tante cose le scusiamo, le facciamo per l'affetto che abbiamo alla Chiesa. Ma dobbiamo essere così schietti e liberi di ragionare con la nostra mente e dire certe cose non vanno, non vanno. Punto. Io ti voglio tanto bene, ma queste cose non vanno.
Però Claudio!
Adesso basta, perché sennò finisce in sproloquio. Torniamo al nostro discorso. Dove siamo negli esercizi? Negli esercizi siamo... c'era qualche altra domanda che non parli di questi argomenti? No. Oggi avete da fare l'esercizio del fico sterile, ve l'ho già mandato in chat. Vediamo. Ecco. Oh no, ho sbagliato. Ehi. Ecco qua. Questo è l'esercizio che troverete anche da voi. Introduzione nella preghiera, e quindi raccoglimento sempre, dovete fare sempre, introdurvi nella preghiera con il raccoglimento. La grazia che vogliamo chiedere in questo esercizio è offrire al Padre il frutto dolce e squisito del mio amore. L'orizzonte evangelico è la parabola del fico sterile, che dovreste aver già letto e non vi leggo. Punti per la riflessione orante. Cosa vuol dire? Che io vi invito a meditare, però in modo guidato, cioè attraverso questi punti. Proprio qui, infatti vi dicevo ieri, dovete essere docili, dovete seguire la guida del foglio. Sono 3 anni che vengo a cercare frutti. Quell'albero di fico, è chiaro, rappresenta la mia persona, la mia vita, rappresenta me. Il Signore ci ha voluto perché portassimo frutti, ma frutti di che? Frutti di amore. Creati a immagine e somiglianza sua, siamo chiamati a dare frutti di amore, perché Lui, Dio, è amore. E i frutti dell'amore sono propriamente amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Perché l'amore è paziente, è benigno l'amore. Non è invidioso l'amore, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L'amore non avrà mai fine. E quindi è chiaro che sta parlando di quello che Caterina da Siena chiama l'albero dell'amore. L'anima è l'albero dell'amore, no? E l'amore che frutti fa? Lei dice, i frutti sono la virtù. Ecco quella descrizione meravigliosa di San Paolo, di come agisce la carità, benevola, tutto crede, tutto sopporta, e si addice molto a quello che stiamo facendo. Poi, sono 3 anni che vengo a cercare frutti. Il buon padre del cielo già attraverso Isaia aveva parlato di altre visite alla sua vigna amata. E qui vi ho messo i passi del Vecchio Testamento dove si parla di questo Dio che è stupito, perché dice: ho piantato una vigna, era scelta, era bella, e gli ho fatto tutto, io che sono stato a Pantelleria, ho visto come veramente per avere una vigna dovevano strapparla alla roccia, c'è un lavoro enorme che si faceva per avere quella vigna. E dice, io ho fatto tutto questo e poi vado a mangiare l'uva e l'uva era bastarda. Ma com'è possibile? E poi spiega il Salmo, la vigna è Israele. La vigna è Israele, la delusione di Dio, che viene espressa da questi salmi. E ora con Gesù ci ripete, sono 3 anni che vengo a cercare frutti. Sono 3 anni che vengo a cercare frutti. Chissà quante volte era passato con il desiderio di trovare qualche frutto buono da mangiare da quell'albero. Ora, poiché quella vigna sono io, quante volte questo Padre buono del cielo è passato a visitare questa vigna che sono io per cercare dei frutti? Quante volte? Ora, divido la storia della mia vita in periodi significativi, ad esempio la prima fanciullezza, l'adolescenza, la maturità, e mi chiedo, quando il Padre buono del cielo è passato nella mia anima a cercare frutti da gustare, cosa ha trovato? La mia attenzione si fermi nella considerazione dei frutti buoni che il Signore desiderava trovare. Ne ha trovati? Nella mia prima fanciullezza, nella mia adolescenza, nella mia maturità, quali frutti buoni il buon Dio desiderava gustare da me? Ne ha gustati? Certamente qualcosa avrà raccolto di buono. Che cosa? Cosa invece desiderava raccogliere ed è rimasto deluso? È vero che forse spesso lui non ha trovato frutti, è vero che forse che talvolta ha trovato uva bastarda e frutti marci, ma non fermiamoci su questo. Ricerchiamo di capire quali erano i frutti che lui desiderava gustare da me, perché questa mia pianta aveva quelle potenzialità di fruttificare nel bene. Questa è l'ossatura dell'esercizio. Che va capito bene, non fatelo di testa vostra, va capito bene. Io nel foglio vi ho messo tutti i puntini, studiatevelo bene, va capito bene. Allora ti fermi a considerare il fico sterile, alla luce della vigna di Israele, alla luce che quella vigna sei tu. E dato che dice sono passato 3 volte, per 3 anni che sono venuto e non ho trovato frutto, mi interrogo sulla mia vita. Quando il Signore è passato nella mia prima fanciullezza, ha trovato frutti? E quali ha trovati? E quali sperava trovare? Ha trovato i frutti? E quali sperava trovare? Questo è l'esercizio. Ha trovato frutti? Quali? E quali desiderava trovare? Nella mia adolescenza, quando il Signore è passato, ha trovato frutti? E quali desiderava trovare e non ha trovato? E così via. In periodi, è chiaro che se tu sei anziano come me ci metterai di più, se sei giovane ci metterai di meno, perché si tratta di vedere la propria vita in epoche significative. Attenzione, la domanda che nasce spontanea è: io posso vedere i frutti buoni che ho dato? Sì, perché noi siamo abituati a guardare i frutti cattivi. Io vi sto dicendo di fare sempre alla luce dello Spirito che vi illumini, perché deve essere sempre in dialogo con il Signore. Signore, mi aiuti a ricordare, mi aiuti tu, mi illumini sui frutti buoni della mia prima fanciullezza, quando nascevano le mie virtù, quando ero innocente, quali frutti ho portato? Mi aiuti a vedere quali frutti ho portato, sempre in dialogo. Evitate l'introspezione mera, no? In dialogo con Gesù, in dialogo con Gesù. Allora la domanda che nasce, i frutti che ho fatto bene o male illuminati riesco a capire, ma come faccio a capire i frutti che lui desiderava trovare? Capite la domanda? Perché oggetto della ricerca spirituale è i frutti che Dio desiderava trovare e non ha trovato. quali sono, come faccio io a capire quali frutti il Signore voleva trovare? Allora, voi tenete presente che il Signore non cerca ciò che non ha seminato. Se cercava un frutto è perché l'aveva seminato nel vostro cuore. E quali sono i segni di questi semi? I segni di questi semi nel nostro cuore, quali sono? I nostri desideri più belli. I nostri desideri più belli. Allora, questo esercizio è un esercizio di consapevolezza dei desideri più belli che hanno accompagnato la tua vita. E che magari a causa della famiglia, a causa della società, a causa delle amicizie, questi desideri più belli sono stati soffocati, ma sono lì, presenti. Presenti. Non è possibile che quello che ha seminato Dio sia stato soffocato del tutto. E quindi qualche cosa dovete aver percepito di questo seme che veniva soffocato, che era il seme di Dio su di voi.
Scusa, Don, hai detto non è possibile che quello che... Poi si è interrotta la comunicazione.
Che quello che Dio ha seminato sia stato soffocato del tutto. Si esprimeva con i desideri. I desideri. Che magari non riusciva a metterlo perché la famiglia, gli amici e quello. No? Allora si tratta, guardando il Signore, chiedendo luce allo Spirito Santo, di rendermi conto di quei desideri che hanno mosso la mia prima innocenza, la mia fanciullezza, la mia adolescenza, il mio diventare... Quali desideri mi portavo nel cuore e che magari non ho espresso? Perché mi vergognavo, perché non c'era l'ambiente, perché non c'era... un giardiniere che mi aiutasse a farli sorgere. Mi sono spiegato qual è l'oggetto di questo esercizio. Quindi non è andare a cercare i peccati, quello non c'è bisogno che li cercate, perché quelli, appena vi ricordate un po' dei frutti, verranno alla mente. Ma non è quello lo scopo dell'esercizio. Lo scopo dell'esercizio non è andare alla ricerca dei peccati, ma andare alla ricerca del bello che c'era in voi e che magari è stato soffocato. Sono stato chiaro? Questo è il compito dell'esercizio. Poi leggetevi il foglio, ho spiegato tutto bene, spero. E poi, in ogni epoca della vostra vita, chiedere al Signore che mi faccia memoria dei giardinieri che hanno coltivato quest'albero, che hanno fatto sì che l'albero non seccasse e che possono essere stati magari nella prima fanciullezza mia nonna o la mia mamma o un amico e così vedere nella mia adolescenza dove è stato, chi è stato il giardiniere e ringraziare il Signore perché quello era l'amore suo che mi accompagnava e perché lui non vuole che quell'albero venga distrutto, lui non vuole che quell'albero venga tagliato perché lui mi ama, mi vuol bene e allora questo esercizio mi deve portare a un grande ringraziamento al Signore, perché ha lasciato che quest'albero vivesse, nonostante non se lo meritasse. Doveva fulminarlo, e invece no. Gli ha mandato i suoi giardinieri. Vi dico una cosa che mi è venuta in mente adesso a me, perché io non mi ricordo più come si chiama, ma io ho una grande, come si dice, riconoscenza per questa professoressa di ragioneria. Perché io al terzo genere della ragioneria ho sfasato, non andavo con gli altri, andavo, facevo sempre, dico, che fai? Faccio sciopero contro l'ingiustizia del mondo, dicevo. E me ne andavo a giocare a flipper, qua, di là, e mi era presa questa storia. E un giorno, mentre giocavo a flipper, arriva un compagno di classe e mi dice, vieni che la professoressa ti vuole interrogare. Dice, come? Ti ha mandato fuori? Sì, mi ha mandato fuori a cercare a te. La professoressa mi ha mandato a cercare a me, al bar. Perché era l'ultimo giorno e se no mi doveva mettere non classificato. Ma io quell'anno ho finito con tutto e otto. Con tutti e otto ho finito. Perché quella professoressa mi ha salvato. Mi ha salvato dalla mia stupidità, sai, ragazzo, 14 anni, 15 anni. E per me è stato un contadino, no? E chissà, anche voi avete qualche contadino particolare che non vi ricordate, non sapete manco il nome. Ma quella parola, quel fatto, quel gesto vi ha tratto fuori da una situazione perché... Se lei non mi traeva fuori da quella situazione, io oggi ero qui a parlare con voi, non penso. Non penso. E quindi c'è un grande merito quel contadino, no? Allora, ecco, questo è un esercizio bello, bello, bello. Non rovinatelo, per favore, non rovinatelo, perché lo potete rovinare questo esercizio. facendo un piagnisteo sui vostri peccati. Lasciate perdere. Non fate come la preghiera di ieri sera. Tutto un piagnisteo. No. Allora, cercate il bello della vostra vita. Di quel semi che il Signore ha piantato nel vostro cuore e che si sono manifestati. E quando insieme col seme prenderete coscienza di qualcosa che non volevate ricordare, non volevate, dite: Signore, quanto sei buono, quanto sei grande. E dato che hai la fede e sai che Lui è morto per te, non fare tante storie. Digli: Signore, grazie che mi hai perdonato. Grazie che mi hai perdonato. E così guarisce anche dalle ferite. Ma l'oggetto dell'esercizio non è il peccato. Ma dato che so che pensando alle cose belle penserete anche alle cose brutte, non lasciatevi bloccate alle cose brutte, per favore. Siete cristiani? Fatela finita. Siete cristiani? Cristo è morto per voi, vi ha dato tutta la grazia per guarire, per risorgere. Fate atti di fede. E non chiudetevi in voi stessi. Apritevi alle cose belle che il Signore ha seminato in voi. Quindi questo è un esercizio bello, per favore non rovinatelo. Sono spiegato? Cercate di essere, di seguire con docilità le cose e quando qualche ferita che emergerà, emerge, la mettete davanti al Signore con semplicità. Con semplicità, dicendo: Signore, quanto sei stato buono, quanto sei stato grande. E se la ferita vi fa male, dite: Signore, metti la tua mano su questa ferita. E non chiudetevi su quella ferita, andate avanti sulle cose belle che il Signore ha messo in voi. E che alle tante ferite, perché che cosa succede? Non volendo... Quando io, sapete, mi piace immaginare Zaccheo, che quando Gesù è andato a casa sua, poiché anche era un uomo, penso che avesse avuto una bella casa, e tu che cosa, il padrone di casa, che cosa vuole quando viene un ospite? Che guardi la sua casa, infatti ci tengono che tu guardi la loro casa, no? E penso che Zaccheo gli ha fatto vedere tutta la casa. Però c'era un ripostiglio e Gesù gli fa, dice: ma non mi fai vedere anche lì? Dice: no, ma quello, no, io voglio andare anche lì. Non glielo va a far vedere il ripostiglio perché era sporco, perché non l'aveva pulito, perché c'era un sacco di smonnezza. Ma dove arriva Gesù cosa fa? Con la sua luce la monnezza la purifica, e quando purifica la monnezza, sotto la monnezza ci sono tante cose belle che non avresti scoperto, non avresti conosciuto se non permettevi a Gesù di entrare in quel ripostiglio. E c'è sempre un ripostiglio dove noi non vogliamo far entrare nessuno. Fate entrare Gesù. E Gesù vi porta luce. Fatelo entrare dappertutto, con la sua grazia, con la sua luce. E Lui vi guarisce. Ma all'inizio non vuoi essere guarito, perché dici: no, non voglio che tu entri qua, Gesù. No, qui è troppo sporco. No, voglio entrare. Fatelo entrare dappertutto. E Lui vi darà luce, grazia e amore. Domande sull'esercizio?
Padre, una domanda. Allora, riguardo al brano di San Paolo sulla carità, no? Quando dice che l'amore e la carità tutto copre, tutto spera, tutto sopporta, quando si dice la verità, si rimane ancora in quell'amore?
Certo. Il primo amore è la verità, dare la verità. Se no sei nella bugia. No.
Quando dice tutto sopporta, tutto copre.
Tutto copre, tutto sopporta, lo devi sempre sapere intendere, perché non devi prendere un'accezione e coprirla, perché il principio di interpretazione della scrittura è un principio di totalità. Non puoi estrarre una cosa e dire: Gesù ha detto questo, oppure Paolo ha detto questo, quindi no. Devi vedere tutto e devi intendere nell'insieme del tutto, poiché la verità è luce, e la verità ti libera, come ha detto Gesù, e noi dobbiamo annunciare la verità, allora devi intendere il passo in un altro senso, perché nella nostra vita abbiamo tanti momenti in cui noi viviamo questo coprire, perché tu non è che sempre devi sbattere in faccia la verità. Così, punto, ci sono i momenti in cui dirla, la pedagogia. Ci vuole anche il buon senso per interpretare la scrittura. perché se no facciamo i protestanti che prendiamo un passo e ne facciamo quello. Noi abbiamo uno spirito, una fede che deve illuminarmi nella interpretazione della scrittura. Se no facciamo allora come quello che disse: io chiamo papà, lo chiamo Pietro. E dico perché? Perché Gesù ha detto non chiamare nessuno padre. Ma tu sei scriteriato. No. Quando qui dice tutto crede, tutto sopporta, significa un atteggiamento del cuore che è portato a sopportare, eccetera, ma non a rinnegare la verità, o a non dire la verità, o a tacere la verità. Questo non fa parte della nostra... Ma nel nostro stile non fa parte neanche quello di sbattere in faccia alle volte la verità, come devi avere anche un modo di dirla. E il modo di dirla alle volte è violento, perché Gesù, quando diceva la verità agli scribi, noi avevamo mezzo tempo, l'ha chiamati sepolcri imbrancati, l'ha chiamati razze di vipere, stesse linguaggio di San Giovanni Battista. Quindi dobbiamo mediare, avere il buon senso di capire in che senso vuol dire tutto copre, tutto crede, tutto e tutto sopporta. No, in che senso? Perché non può essere il senso che devi tacere la verità, non può essere quello. Ma ci sono alcune situazioni in cui tu, con bontà, con delicatezza, cerchi di portare la persona alla verità. È l'amore che ti muove. Però l'amore alle volte è anche violento. Allora se io prendo come criterio l'interpretazione letteraria, allora io a tutti mi metto dal balcone e dico siete delle canaglie, siete dei farabutti, siete dei sepolcri. Dice, ma perché dici questo? E l'ha detto Gesù. E l'ha detto Gesù. Non so se mi spiego. Ma io non posso prendere quello che ha detto Gesù in quella circostanza, in quell'occasione, per farne un criterio. No? È l'insieme che deve darti uno stile. Non so se ti riesco a rispondere.
Sì, sì, perfettamente. Bene. C'era bisogno di questo chiarimento. Grazie.
Prego. No, perché molti sono così. Prendono la Sacra Scrittura, una frase, e idealizzano quella frase e fanno della religione tutta la frase. Perché adesso hanno fatto l'ideologia dell'amore, del Gesù sdolcinato, del Gesù misericordioso nel senso non evangelico, misericordioso nel senso che è buonista. E non è vero quello. Non è vero. Perché Gesù, andate a leggere quei passi del Vangelo dove è tosto, è serio, è duro. E allora come fai a metterli d'accordo con lei? Devi avere una visione totale. Una visione totale che ti dà la sintesi di quello che è Gesù, che è stato dolce ed è stato anche duro. È stato dolce quando doveva essere dolce, è stato duro quando doveva essere duro.
E bastone e carota.
Come?
Bastone e carota.
Sì, ma quando ci voleva. E lui ha detto una frase che non va giù. Non sono venuto a portare la pace. Non sono venuto a portare pace, sono venuto a portare la guerra. E dove il cristiano diventa cristiano, vero, la prima cosa è deve combattere. Prima di tutto in famiglia, poi con il vicinato, poi quello, poi quell'altro. Perché? Perché Gesù non è venuto a portare la pace. Noi non possiamo fare della pace il nostro ideale. Non è ideale la nostra pace. La pace con Dio, sì. Ma la pace nel senso che devo andare d'accordo con tutti, non è ideale cristiano. Perché il cristiano deve mettersi contro. Deve mettersi contro. Non può avere sempre il sorrisino così, no? Ah, tutto bene, ah sì, no. Cristiano deve imparare anche alle volte a sbattere i pugni sul tavolo con la fermezza e con la dignità e con la serietà, perché ci sono certi argomenti che vanno affrontati con serietà, perché quando mi violentano, non in quel senso, ma quando mi violentano i miei figli, i nostri ragazzi, e li amputano, spingendoli a vivere contro... Quello non ti può far stare zitto, sta fermo. Ma qui scherziamo, stanno rovinando la vita dei nostri giovani. Gli stanno mettendo in testa che devono vedere se hanno un altro sesso o un'altra cosa. E poi li spingono anche a cambiare. E gli hanno rovinato la vita. E quanti suicidi? E tu di fronte a tutto questo dici, ma dobbiamo pensare, dobbiamo vedere come fare. Non ami i tuoi figli allora, figlio. Perché se una mamma gli rovinano un figlio... Se una mamma gli tocca un figlio, o un padre gli tocca un figlio, reagisce. Se noi non reagiamo più, se la Chiesa non reagisce più perché gli toccano i figli, ma dove sta l'amore? Dove sta l'amore? Dove sta l'amore? E finiamola con questo cristianesimo sdolcinato. dobbiamo andare d'accordo con Cristo, non portiamo... Questo non è cristianesimo, questo è paganesimo. Cristo ha detto sì sì, no no, sì sì, no no. E fatemi finire, se no qui finisco a Castel Sant'Angelo.
Senti padre, scusami, io l'ultima parte non ho capito bene. Quando devo fare memoriale delle ferite, ringraziare il Signore.
Non ho detto che devi fare memoriale delle ferite. Ho detto che facendo questo esercizio potranno emergere delle ferite. Sì. E allora, se emergono delle ferite, le presenti al Signore. Le presenti con fede, senza stare un piagnisteo sulle tue ferite, con fede, perché le sue ferite per te sono state maggiori. Lui è morto in croce, è dissanguato per te. Allora facciamola finita con questi piagnistei sulle nostre ferite, per favore. Non so se mi spiego.
Ti sei spiegato benissimo. Sì, grazie.
Perché qui c'è un troppo psicologismo, spiritualità psicologistica che non va bene. Cristo è morto per te, ha sofferto per te, è morto dissanguato per te, è morto in uno strazio di incredibile per te, è morto abbandonato per te e tu ancora mi fai le tue storie sulle tue ferite. Perché non sei stato amato da bambino, perché di qui, di lì, ma presentale e basta. Unisciti alla sua passione. E il piagnisteo, siamo in un clima di piagnisteo oggi nella Chiesa, un piagnisteo. Fatela finita sto piagnisteo, Cristo è morto, è risorto. E allora basta, un po' di fede, un po' di speranza, un po' di carità e guarisci. Fede, speranza, carità e guarisci, guardando Lui. Non è semplificare le cose. È vero quello che vi sto dicendo. Perché viviamo in un ambiente troppo soggetto a sti piagnistei. Basta. Siete cristiani, siete figli di Dio, siete figli del risorto. E allora camminate nella luce del risorto. E le vostre ferite diventeranno luogo e sorgente di amore, di vita trasfigurata. E che stiamo pensando troppo a noi stessi. Tutto a noi stessi, noi stessi. Noi stessi. Siamo lì a fare un coso su noi stessi. Mentre il Signore ci vuole portare in cielo, noi stiamo qui a fare una polenta di piagnisteo per le nostre ferite. Per quanto gravi possono essere le tue ferite, non raggiungono neanche un'unghia delle ferite di Cristo per te. E allora facciamola finita. E perché io vi dico guardate il crocifisso? Perché il crocifisso vi guarisce. Vi guarisce. Vi guarisce. Vi fa uscire fuori dal centramento di voi stessi. Amen. Altro?
Scusi padre, una domanda sola, una. Quando chiedo luce allo Spirito Santo affinché mi riveli i desideri che sono stati messi in me, no? E come faccio a riconoscere quali erano i desideri che mi aveva messo lo Spirito Santo dai desideri magari più umani? Ecco.
Bella domanda. È sempre lo stesso criterio. I desideri che ti mette lo Spirito hanno sempre l'impronta della croce, dell'amore come Gesù, dell'amore che si dona, dell'amore che serve, dell'amore che sa mettersi all'ultimo posto, sa dimenticarsi. Lo Spirito, i desideri che ti suscita è dell'amore, ma dell'amore di Gesù. E quindi è facile capire quello, è facile. Io, ad esempio, quando ero bambino desideravo tanto un fucile, perché ho visto che c'era mio cugino che aveva il fucile da caccia, no? E allora mio papà mi disse, malauguratamente, mi disse, a 16 anni te lo compro, no? E io aspettavo che arrivavano 16 anni, ma arrivano 16 anni e il fucile non arrivò, no? Ma in quel fucile c'era... certo, era un desiderio di bambino, qualcosa, ma tu devi sapere leggere anche in questi desideri umani che cosa c'era, quell'aspetto divino che ci potesse essere stato, perché dietro c'è sempre, dietro i nostri desideri, anche umani, anche limitati, anche della bicicletta. Io avevo un mio amico che il papà gli aveva detto che comprava la bicicletta, mi sembra a settembre, e lui non lo trovavi più perché dormiva, perché aveva scoperto che dormendo il tempo passava prima. E lui dice, che fa? Dorme, Piero, dorme. No, però anche in questi dobbiamo sapere leggere qualcosa, che cosa cercavi nella bicicletta, perché c'era anche nella bicicletta un seme dell'amore di Dio, e anche nel fucile c'era un qualcosa dell'amore di Dio, no? Per cui cosa devi andare a vedere? Devi andare a cercare quelle spinte di bellezza che saranno mischiate anche ai desideri della bicicletta e del fucile, saranno mischiati giustamente come tu dici. Però in questo miscuglio c'era e non poteva non esserci il desiderio dell'amore secondo lo Spirito Santo. E quella è la tua luce. L'amore secondo lo Spirito Santo è l'amore crocifisso, l'amore che si dona, si dimentica, serve e muore perché l'altro viva. So se ti ho risposto.
Sì, sì, padre, grazie.
Possiamo finire? Allora vi ricordo che questa è una prima parte di un esercizio, perché la seconda parte dell'esercizio ve la trovate registrata alle 2:30, mi sembra vi ho scritto, alle 2:30. E lì troverete la seconda parte dell'esercizio che io vi presenterò e vi metterò anche un foglietto. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu nel tuo amore ci hai donato e ci doni per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. E buon ritiro.
Grazie.